Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, non solo a me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've forgot some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just a look. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
E allora alle 8 e 3 minuti in punto di questo giovedì 16 dicembre siamo di nuovo qui con gli occhi chiusi sulla via vai delle vostre facce che ahimè non posso vedere ma solamente immaginare, perché voi siete lì, io invece sono qui, che peraltro non è il solito qui, perché oggi ho fatto il trasloco dallo studio 2 allo studio 3, perché là dove siedo abitualmente nello studio 2 si sta approntando la diretta che vi racconterà tra poco, a partire dalle 9, lo sciopero generale che sta per cominciare, una diretta che partirà alle 9, finirà alle 11:30 e quindi Ubi Maior, il demone trasloca. E quindi qui dallo studio 3, visto che siamo sempre più vicini al Natale, mi piacerebbe tanto, ma tanto, regalarvi una trasmissione cachet con l'environment intorno, come la Crazy Pizza di Briatore, ma purtroppo gli ingredienti che oggi ci mette a disposizione l'offerta informativa non ci permettono di brandizzare la lettura dei giornali mettendo l'ananas sul pomodoro e sulla mozzarella. Peccato, peccato davvero, sarà per la prossima volta e giuro che ci sarà una prossima volta, ma intanto io partirei subito da quella che suona quasi come una profezia, perché sulle prime pagine dei quotidiani di oggi non si parla della Libia, ma l'unico giornale che fa un pezzo quasi profetico oggi è Il Foglio, che scriveva e scrive così: possiamo smettere di credere alle elezioni di Natale in Libia. Perché profetico? Perché è un pezzo che è andato in pagina prima delle notizie arrivate nel corso della notte, che adesso riprendiamo in cronaca facendo sponda sui quotidiani Milani online. Che cosa scriveva Daniele Ranieri sulla prima del Foglio? Considerato che nessuno in Libia si prenda la responsabilità ufficiale di dirlo, tanto vale annunciarlo dall'Italia. Le elezioni nazionali del 24 dicembre, sponsorizzate con molte speranze dalla comunità internazionale, non ci saranno. Mancano 8 giorni e dalla Libia raccontano al Foglio che non ci sono più i tempi tecnici e c'è un tacito consenso sul fatto che le elezioni saranno rimandate a una data ancora da trovare. Per ora sono stati fatti 0 preparativi, a parte le schede elettorali stampate a prezzi gonfiati, e nelle strade non c'è nulla che possa far pensare a elezioni imminenti e non si vedono poster dei candidati. Nessuno spreca soldi per qualcosa che non succederà. Alla conferenza di Parigi del 12 novembre c'erano state molte dichiarazioni di intenti e rassicurazioni ufficiali sul fatto che le elezioni sarebbero state tenute il 24 dicembre, che è una data simbolica perché è il 70° anniversario dell'indipendenza del paese. In teoria, il voto per scegliere il nuovo Parlamento e il nuovo presidente doveva rappresentare una nuova ripartenza, perché si sarebbe svolto su tutto il territorio e quindi avrebbe superato la divisione in due della Libia e avrebbe fatto ripartire il processo di pace e di riconciliazione nazionale. Ma quelle elezioni, appunto, non ci saranno. E chiude il pezzo Daniele Ranieri dicendo: il rischio è che queste elezioni in Libia, quando avverranno, finiranno non per calmare la situazione e decidere finalmente chi comanda, ma per fare da detonatore tra le fazioni armate che avranno 1000 pretesti per sostenere che il voto non è regolare e che la questione va risolta con la forza, e quindi con un nuovo round di guerra civile appoggiata dai grandi sostenitori esterni come Turchia e Russia, che per ora non hanno smobilitato le forze mercenarie che hanno posizionato in Libia durante il conflitto di 2 anni fa. Bene, mentre tutto questo veniva scritto e messo in pagina, arrivavano le notizie della notte. Per esempio l'apertura che fino a poco fa faceva il Corriere della Sera con Lorenzo Cremonesi: Libia, uomini armati circondano l'ufficio del Premier a Tripoli, scrive Lorenzo Cremonesi. Ma poi ovviamente racconteremo nel corso della giornata, momento per momento, quali saranno gli sviluppi anche all'interno della diretta sullo sciopero. Scrive Lorenzo Cremonesi: si taglia col coltello la tensione sulla scena politica libica lacerata dal dibattito sulla tenuta delle prossime elezioni presidenziali. Nelle ultime ore, uomini di alcune milizie armate hanno circondato l'ufficio del Premier Abdul Hamid Dbeiba a Tripoli. Nel frattempo la televisione all'Arabia segnala che il presidente del Consiglio presidenziale Mohamed El Menfi ha chiesto con urgenza l'intervento di una forza militare per proteggere la sua abitazione privata. Fonti locali negano sia in corso un colpo di Stato. Pare che a far precipitare la situazione sia stata la scelta del presidente Menfi di sostituire l'attuale capo supremo dell'esercito Abdul Bazit Marwan, considerato troppo compromesso nel periodo della guerra con le truppe dell'uomo forte della Cirenaica Khalifa Haftar. Al suo posto sarebbe stato nominato Abdel Kader Mansour, un generale più neutrale a soffiare sul fuoco. Pare siano dunque le forze più legate al fronte islamico, ma tutto ciò avviene sullo sfondo dell'ormai inevitabile rinvio delle elezioni presidenziali che erano state organizzate grazie al sostegno dell'ONU per il prossimo 24 dicembre. A gettare acqua sul fuoco è arrivata negli ultimi giorni la diplomatica americana Stephanie Williams, dice Cremonesi, di recente rappresentante personale per la Libia del segretario generale dell'ONU Guterres. Fu lei 2 anni fa a mediare il cessate il fuoco tra Tripolitani e Cirenaica, oltre a indire le elezioni. I suoi sforzi saranno adesso volti a organizzare una data più credibile per il voto, ma intanto appunto la situazione è quella che viene descritta proprio in queste ore. Se ci saranno novità significative anche nel corso della nostra trasmissione, non mancheremo di darvele. E adesso torniamo invece sulle prime pagine dei quotidiani, perché la notizia oggi guida è quello dello scontro tra Draghi e la UE, scontro sui tamponi anche per i vaccinati alle frontiere, Draghi contro l'Europa, che è una cosa che fa sobbalzare sulla sedia. È un cambio di paradigma che lascia quasi esterrefatti. Ma come, Draghi, proprio Draghi contro l'Europa? E come la Meloni contro il Re Magio, come Burioni contro la terza dose? Com'è possibile? Libero azzarda addirittura oggi in forma di titolo: un Draghi si candida a patriota, duello con la UE, una mossa per il Colle, riconducendo così in un ambiziosissimo mashup i fatti della pandemia al tramone di cui rinale la serie, che nella puntata di oggi pare abbastanza priva di colpi di scena, ma molto più psichedelici di Draghi sovranista sono quelli di Fratelli d'Italia, che in un omaggio sublime all'arte dei dervisci rotanti diventano per un giorno europeisti e denunciano alla Commissione europea la violazione delle regole UE da parte del governo Draghi. Tutto questo è bellissimo, quasi degno della pizza cachet con l'environment intorno. Tornando però al patriottismo, va segnalato che oggi il tricolore garrisce sulla prima pagina del giornale, come nelle giornate più gloriose del risorgimento, come nei giorni della cacciata degli austriaci. Perché tutto questo? Perché il giornale celebra il trionfo delle 5 giornate di Bruxelles, con la UE, proprio lei, ricacciata oltre i confini dopo che aveva tentato di entrare nelle nostre case costringendoci alla certificazione energetica. La casa è salva, titola il giornale. La UE fa retromarcia sul divieto di vendita delle abitazioni meno ecologiche, difesi gli immobili, esulta Forza Italia, che dell'elmo di Scipio si cinge la testa, un po' come fa Berlusconi per uniformarsi a quei corazzieri che vorrebbe accanto a sé il giorno in cui dovesse varcare Dio ce ne scampi la soglia del Quirinale. La casa è salva, dunque, titola il giornale, ma attenzione, non le giraffe, perché subito sotto il giornale mette in pagina la foto delle giraffe poverelle morte di sete in Africa a causa della siccità, notizia che fa il paio con i 38 gradi registrati in Siberia, che sta diventando la Dubai dell'Artico. Insomma, il riscaldamento globale, che è un'emergenza se ammazza le giraffe, ma una rottura di maroni se ci tocca l'adeguamento energetico degli immobili, un po' come cantava De Gregori in 150 stelle, tirano certe bombe che sembrano dei giocattoli che ammazzano le persone ma risparmiano gli scoiattoli. Ma torniamo al conflitto sorprendente tra Draghi e l'Europa. Draghi difende la stretta, titola il Corriere della Sera, sono diversi i titoli legati all'argomento. Utilizziamo la Stampa oggi come timone. Draghi, Omicron va fermata, anche la UE valuta la stretta. Pagina 2 c'è la cronaca di Alessandro Barbera sullo strappo di Draghi, Omicron dilaga, il Premier conferma la stretta sugli arrivi dall'estero, difendiamo con le unghie una normalità pagata con 135.000 morti. E su Repubblica, sempre a pagina 3, c'è Tommaso Ciriaco che descrive e racconta qual è stato il calcolo pragmatico di Draghi: 15, forse 20 giorni di vantaggio nella diffusione della variante Omicron rispetto al resto d'Europa. Ecco i calcoli all'origine della strategia di Mario Draghi, quelli che hanno spinto il governo italiano a imporre tamponi ai vaccinati, alle frontiere e quarantena per i Novax, con l'obiettivo di ritardare l'espansione della variante. Giorni da non sprecare, preziosi, ma piuttosto da sfruttare per immunizzare con la terza dose quanti più italiani possibile. Entro la fine dell'anno saranno 20 milioni, un argine provvisorio, ma prezioso per rallentare l'assedio del virus che preme oltre confini. Un punto di partenza, scrive Ciriaco, dettato dal pragmatismo. Le misure servono e sono tanto più necessarie quanto più un paese registra una situazione epidemiologica migliore degli altri. È il caso dell'Italia in questo momento ed è quello che Draghi ribadirà se necessario durante il Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Se la Commissione dovesse lamentarsi con gli stessi argomenti utilizzati ieri, l'ex banchiere centrale replicherà mettendo in fila 4 ragioni. Primo, la scelta dell'Italia è legata e arriva dopo un'analoga decisione di Portogallo e Irlanda. Secondo, il centro europeo che vigila sulle malattie ha consigliato proprio ieri di affiancare al vaccino altre restrizioni. Terzo, la quarantena potrebbe spingere viaggiatori e lavoratori diretti in Italia e provenienti da paesi poco immunizzati come Austria e Bulgaria, Ungheria e Polonia a dotarsi finalmente del vaccino. Quarto, Roma non è sola e altri seguiranno l'esempio. Ieri, per dire, è stata la volta della Grecia, che ha fissato le regole dei tamponi alle frontiere. Poi certo, esiste il tema della notifica a Bruxelles, rispetto alla quale il capo dell'esecutivo forse avrebbe preferito una gestione migliore da parte del Ministero della Salute, ma sul merito dell'ordinanza la condivisione è totale. Dunque, uno degli argomenti utilizzati da Draghi, secondo Repubblica, nel confronto con Bruxelles sarà il fatto che anche altri paesi come la Grecia chiedono e hanno deciso di chiedere il tampone d'ingresso e che il modello italiano potrebbe essere l'apripista. E proprio su questo tema La Stampa scrive di un'Europa costretta a fare dietro front proprio perché altri paesi sono pronti a blindare i confini. Scrive Marco Bresolin, inviato da Bruxelles, mezza giornata, tanto sono durati i malumori della Commissione Europea per la decisione del governo italiano di imporre il tampone anche ai viaggiatori vaccinati. Con il passare delle ore, lo stupore fatto filtrare da Bruxelles per la mossa del governo Draghi è via via scemato, e così poco prima di cena anche a Palazzo Berlaimon allargavano le braccia, convinti che l'Italia non abbia rispettato alla lettera il regolamento del certificato Covid UE, ma consapevoli del fatto che la situazione epidemiologica attuale non lasci scampo, tanto che ora si attendono decisioni simili da parte di altri governi, terrorizzati dall'ultimo report dell'Agenzia Europea per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie con la variante Omicron, hanno sentenziato gli esperti di Stoccolma. I dati suggeriscono una riduzione dell'efficacia del vaccino nel contrastare l'infezione. La questione sarà parte della discussione durante il summit UE di oggi, come conferma una fonte del Consiglio, ma non ci sarà alcun processo a Draghi e all'Italia. Tutt'altro, i leader preannuncia un diplomatico, vogliono tenersi le mani libere rispetto ai vincoli imposti dal regolamento UE e molti di loro potrebbero introdurre misure simili a quelle italiane. Il governo di Atene l'ho già fatto ieri sera, annunciando che a partire da domenica, per entrare in Grecia, anche i viaggiatori vaccinati o guariti dal Covid dovranno esibire il risultato di un tampone molecolare negativo. Questo dunque lo stato delle cose per quanto riguarda il braccio di ferro con la UE. Ovviamente oggi continuano a essere tante le notizie a corollario che riguardano sia il fronte dello sviluppo della pandemia, sia le azioni di contrasto. Restiamo appunto sulle pagine della Stampa, che utilizziamo come spina dorsale, che è una metafora un po' troppo ortopedica per il racconto di quanto troviamo sui giornali oggi, perché per esempio a pagina 5 si torna a parlare di un argomento che sta sullo sfondo e che ogni tanto riemerge in modo carsico, ovvero in un contesto in cui il tema della salute è diventato ben più che predominante, gli investimenti sulla sanità e l'adeguamento delle dotazioni sanitarie, anche e soprattutto in termini di personale, di presidio, non sono neanche lontanamente paragonabili alla tacca del rischio che viene costantemente aggiornata. Scrive Chiara Baldi a pagina 5 della Stampa: sanità, l'esercito che non c'è, mentre le regioni corrono ad ampliare il numero di posti letto negli ospedali al fine di evitare il declassamento a zona gialla o arancione, c'è chi fa due conti sul personale a disposizione. Perché il letto di rianimazione o subintensiva, ragiona Carlo Palermo, segretario del sindacato ANAO Assomed, che rappresenta i medici del Servizio Sanitario Nazionale operativi per lo più in ospedale, lo devi poter gestire, deve funzionare, e per farlo servono due infermieri e un medico per ogni posto, per ognuno dei tre turni ospedalieri. Una constatazione che, numeri alla mano, dà alla svelta un risultato inquietante. In Italia ad oggi mancano circa 15.000 medici nelle strutture pubbliche, assenze che anche a causa dell'impatto della pandemia si traducono in un crollo dei ricoveri, 1.700.000 ospedalizzazioni in meno rispetto al 2019, oltre 600.000 interventi chirurgici rimandati. Dal 2009, che è l'anno che ha registrato il dato di massima espansione delle dotazioni organiche, abbiamo perso 6.000 professionisti in 10 anni. Fino al 2019 sono stati tagliati 50.000 posti per gli operatori sanitari, soprattutto al sud. Regioni come la Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia sono oggi le che più soffrono per la mancanza di personale sanitario, chiarisce Palermo. Al deficit strutturale vanno poi aggiunti altri tre fattori. Il primo è l'incremento dei posti di rianimazione, aumentati di 3.500 unità. Il secondo riguarda invece i letti di subintensiva, che con il decreto rilancio Italia sono 4.225 in più rispetto all'epoca prepandemica. In questo caso, specifica il sindacalista, si tratta di un upgrade da media assistenza a alta assistenza, che però determina inevitabilmente un impatto impatto sulle piante organiche degli ospedali, il terzo è infine legato al turnover. Ogni anno vanno in pensione tra i 5 e i 6 mila medici che non riusciamo a sostituire perché non abbiamo abbastanza specialisti, perché l'altro punto dolente della questione riguarda la programmazione che le regioni faranno proprio in tema di personale sanitario. Proseguendo poi lo sfoglio, oggi ci sono pagine celebrative dell'avvio della campagna vaccinale per i bambini, i titoli, giusto per capire qual è il tenore, il Corriere della Sera, palloncini, fanfare e clown, la festa per i primi vaccinati nel lab dei bambini vaccinati tra cioccolata, trenini e poca paura, insomma sembra una grande festa di compleanno mixata con gli americani che sbarcano lanciando il cioccolato per celebrare la fine del conflitto. Intanto l'orizzonte che viene descritto per le feste è un orizzonte di divieti per quanto riguarda il piano locale. Capodanno vietato, siamo sempre sulle pagine della stampa, sindaci e governatori corrono al riparo con delle ordinanze per arginare il virus. Un esempio per tutti, il governatore De Luca: stop a cibo e alcolici all'aperto. E la stampa mette in pagina anche i suggerimenti di Antonino Cannavacciuolo: per quest'anno cenone a casa, dobbiamo essere più responsabili, dice Cannavacciuolo, che tra l'altro stasera ritorna insieme a Barbieri e Locatelli con l'ennesima edizione di Masterchef. Per arrivare all'Italia che sciopera bisogna nello sfoglio giungere a pagina 8 della stampa, e già va bene per certi aspetti, perché lo sciopero è quasi come è avvenuto già nei giorni precedenti, totalmente scomparso non solo dalle prime pagine dei giornali ma anche dagli sfogli. L'unico quotidiano anche oggi che mette lo sciopero generale in prima pagina è il Manifesto, che titola Risorse umane insieme per la giustizia. Oggi lo sciopero generale di CGIL e UIL contro la manovra del governo, manifestazione a Milano, Roma, Bari, Cagliari e Palermo, l'appello di Landini in piazza per combattere una pandemia salariale e sociale che non ha precedenti. In realtà, come dire, non si parla dello sciopero, ma sono diversi i quotidiani che in prima pagina mettono una risposta allo sciopero, seppur come dire in forma mediatica. Di cosa sto parlando? Corriere della Sera: fino a 3.000 euro di tasse risparmiate, ecco chi guadagna con il nuovo fisco. E la stessa cosa fa il Sole 24 Ore: redditi bassi, aumenti dell'11,9%. Anche la stampa a pagina 9: taglio dell'IRPEF, assegno unico e sgravi, così il mix favorisce i redditi più bassi. Di cui si parla è il report con tanto di tabelle che è stato pubblicato dal MEF, e andiamo a prendere allora questo report del MEF dalle pagine del Sole 24 Ore. IRPEF, contributi a segno unico, aumenti fino all'11,9% per i redditi più bassi, taglio IRPEF, decontribuzione e entrate in campo del nuovo assegno unico per i figli, distribuiscono i propri benefici su tutta la scala dei redditi, scrivono Marco Mobili e Gianni Trovati sulle colonne del Sole, ma concentrano gli effetti più intensi sui titolari delle dichiarazioni più basse. Un lavoratore dipendente con 10.000 euro in dichiarazione e due figli, grazie all'incrocio delle tre mosse che corrono tra manovra e attuazione del Family Act, avrà a disposizione l'anno prossimo 1.188 euro in più. In pratica, l'aumento del reddito disponibile sarebbe dell'11,9%. Una parte del beneficio, quello legato agli sgravi contributivi, è almeno per ora transitorio, perché i fondi oggi a disposizione riguardano solo il 2022, ma il suo peso è modesto, perché per lo stesso dipendente il taglio dei contributi pari sempre allo 0,8% e limitato a redditi fino a 35.000 euro vale 88 euro all'anno, cioè il 7,4% del beneficio totale. Poi si addentra naturalmente nella tecnicalità dei conteggi, ma appunto sono diversi i quotidiani che oggi, citando il report del MEF, mettono la freccia sui redditi più bassi come quelli beneficiati dalla riforma fiscale in manovra. Ma è quello l'oggetto dello sciopero generale? Beh, evidentemente no, anche perché gli stessi leader sindacali sono stati decisamente più morbidi con Draghi di quanto non siano stati con le forze politiche e non hanno messo evidentemente l'accento su quel tema specifico in cui le tabelle ricalcolate dal MEF ridefiniscono gli impatti non solo in funzione della riforma fiscale ma anche del combinato disposto che comprende anche l'assegno unico per i figli, la decontribuzione eccetera. Lo sciopero generale invece è legato più largamente ad altre ragioni e lo spiegano oggi Maria Nuera e Roberto Romano sulle colonne del Manifesto. E di che cosa si parla? Dell'obsolescenza di un'economia insostenibile. Vediamo che cosa scrivono Nuera e Romano. Sono tre i temi sollevati dallo sciopero generale di CGIL e UIL, tutti decisivi per il futuro del paese: il lavoro frammentario e precarizzato, il sistema di ammortizzatori sociali del tutto inadeguato, il sistema previdenziale ereditato dalla legge Fornero ingiusto e sperequato. C'è un evidente legame tra queste grandi questioni, ma l'asse causale non è quello evocato dalla narrativa ufficiale. Non sono i pensionati la causa dell'impossibilità per i giovani di accedere a un lavoro stabile e dignitoso. E proseguono poi a pagina 15. Lo sono invece la diffusione del lavoro a tempo determinato e del caporalato attraverso le false partite IVA che sottraggono la base contributiva al sistema pensionistico e lo rendono finanziariamente vulnerabile. Non è la flessibilità del lavoro che migliora la produttività, ma l'innovazione e gli investimenti che la stabilità dei rapporti di lavoro invece favorirebbe. Non è la pigrizia delle persone che alimenta la disoccupazione, ma la carenza di domanda di beni, a sua volta depressa da livelli salariali tra i più bassi d'Europa. Sebbene la legge di bilancio non possa risolvere simultaneamente le questioni sollevate dalla rivendicazione dei sindacati, l'assenza di una prospettiva di governo in merito a questi temi è disarmante. Riprogettare il paese è sicuramente un esercizio molto difficile, che non si risolve certo con la bacchetta magica, necessita di una visione di lungo termine che sappia ricombinare lavoro, capitale, ambiente e Stato per rispondere alla fatale obsolescenza di un modello economico e sociale palesemente insostenibile. Questo esercizio implicherebbe una severa analisi delle difficoltà strutturali da affrontare ed una capacità della politica di disegnare su di esse le priorità di intervento. Richiederebbe anche una onesta autocritica rispetto alle politiche perseguite negli ultimi decenni, così come richiederebbe la riabilitazione dell'idea che lo Stato non esiste solo per rimediare ai fallimenti del mercato, ma che è lo strumento necessario per governare la complessità del cambiamento. Ci si augurava che il Recovery Plan potesse essere la piattaforma per ricostruire una tale prospettiva, ma dopo gli entusiasmi iniziali esso rischia di diventare solo l'alibi per una semplice lubrificazione dell'esistente. La legge di bilancio si colloca in questa visione minimalista, mentre Istat e Censis ci mostrano la fotografia di un'Italia impoverita, divisa da gravi disuguaglianze ed afflitta da emarginazioni sempre più ampie e drammatiche. La politica si limita ad offrire solo anestetici. Scrivono così Mario Nuera e Roberta Romano a proposito dell'obsolescenza di un modello economico insostenibile che è poi, come dire, il grande sfondo su cui nasce lo sciopero generale. Sono evocati temi su cui poi si ritira, e anche giustamente per la giacchetta, il sindacato a proposito, come dire, dell'assenza registrata in questi anni, ma intanto ridurre le ragioni della protesta a una mera questione di sbarramento ideologico che fa male alla ripresa non dice e non racconta nulla, oppure molto poco, quale sia la partita che si sta giocando in campo per l'oggi, ma soprattutto per domani. Intanto siamo già arrivati, mamma mia, alle 8:29 minuti e quindi mi preparo a mettere da parte per qualche minuto la mazzetta dei giornali per cedere la linea al GR con i titoli delle 8. Ritorno allora sulle prime. Beh, no, ma dai, a questo punto lo faccio direttamente dopo, perché contenere tutto quanto in 10 secondi sarebbe un pochino surreale, anche perché vedo già Andrea Monti dall'altra parte del vetro, prontissimo a partire con le notizie delle 8:30. Ci risentiamo invece tra qualche minuto per la seconda parte del Demone del Tardi.
Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My most of Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping, yeah. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same.
Le 8, le 8 e 37 minuti, ora del good morning di questa mattina, quando comincia la seconda parte del Demone del Tardi, e comincia con la citazione delle parole di Ornella Vanoni che faccio mie: devo lavorare altrimenti mi rimbambisco. Parole che non posso non condividere. E a proposito di lavoro, torniamo a guardare anche per i ritardatari del mattino le prime pagine di oggi, perché il tema del lavoro sta giusto sulla prima pagina del Manifesto, che è l'unico giornale che apre con lo sciopero generale titolando risorse umane. E oggi c'è tanta gente che non lavora, non perché si vuole rimbambire seguendo l'assioma della Vanoni, ma per lavorare per un lavoro migliore domani. Il Manifesto solo e inascoltato, mentre invece, come dicevo, la maggior parte dei quotidiani apre con il braccio di ferro tra Draghi e la UE. Draghi difende la stretta, il Corriere della Sera: Draghi, Omicron va fermata, anche la UE valuta la stretta. La Stampa: Draghi detta la linea basandosi sui dati ma non sulla burocrazia UE. E invece il Domani: il Green Pass divide la UE, titola Repubblica. Vaccini, ma non solo, e qua come dire, spostiamo solamente di pochi gradi l'angolatura dello sguardo. Questo è il titolo dell'Avvenire: allarme per la contagiosità di Omicron, l'ente sanitario europeo, vanno previste altre misure di prevenzione. Draghi: noi migliori, ma i dati peggiorano. Questo invece è il titolo polemico del Fatto Quotidiano, con un travaglio ancora sulle barricate sul tema dei vaccini, travaglio che è in corso una conversione non tanto Novax, forse più Bovax, forse Vax. Al contrario di Andrea Scanzi, con cui fa il poliziotto buono e il poliziotto cattivo, che invece continua ad andare in televisione, dove finalmente si è superato il format del confronto polemico tra Sivax e Novax, e dove finalmente, dopo quasi due anni di pandemia, si è riusciti ad arrivare ad un confronto invece sereno, con uno scambio di opinioni ragionato, maturo, di cui, se volete, posso darvi un esempio recentissimo.
Se adesso devo dire le schifezze che dici tu,
ma stai tranquillo, stai tranquillo, fenomeno, che non sai di cosa parli. Questo è uno che non sa dove è adesso, di cosa stiamo parlando.
Ma come ti permetti? Ma io ti denuncio, ma sei uno stupido. Io ho lavorato 21 anni con le case farmaceutiche, ho lavorato
un anno con la scusa,
tu non sai niente di scienza.
Allora, lei è una grande scala, ma non sa niente mentre io lavoravo
un anno con una sorella Nuti.
Ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma vai a zappare, per favore.
Io ripeto,
ma cosa sa?
Io ripeto i dati ufficiali.
Ma cosa dati ufficiali?
Ma cosa dati ufficiali? Un provocatore di questo tipo. Ma scherziamo. Ma che livello siamo?
Il tuo, il tuo quindi basso. Il tuo basso.
Stefano Bonaccini. Allora, aspetta.
Oggettivo.
Basta, non cominciamo con basta con gli insulti personali.
Finisce
la fenomeno.
E
Antonio
Bollito.
I morti, morti, morti. Parliamo dei morti una volta per tutti.
Ma scusi.
Io mi ricordo le notte spese. Quindi stia buono. Stia buono.
A me non piace degenerare. No, guardi.
Lei è un calzatrone.
Allora, lei è un non la posso accettare. Non posso accettare che lei
insultato
è inaccettabile.
Sì.
Non posso accettare che lei si rivolga a Caprarica su questo tono. Stiamo parlando di questo.
Se volete guardare l'emergenza, guardiamo l'emergenza.
Vabbè, ma che c'entra?
I dati, ma i dati.
L'emergenza basta guardare te, fenomeno. Basta guardare te per
allora, senti, io se devo stare accanto a questo mascalzone, a questo stupido, non ti sei per caso fatto
siediti,
allora,
eliminate l'audio per favore a queste due persone. Levatemi, Andrea. Non possiamo andare avanti così.
Io sono tranquillo.
No, però, no, scusate. Allora, Andrea, state per favore. State tu, Andrea Scanzi. Ma te lo devo chiedere a te.
Non ho nessuna stima di questa.
Va bene, ma non
te lo trovo davanti. Che devo fare? Devo far finta.
Allora, io
ci rendiamo conto di quello che sta dicendo.
Davvero.
Ma lo sta dicendo, c'ho qua le mie cartelle che sono il terrore dei Virostar.
Ma che
ma
c'entra?
Non sono contagiosi, non sono contagiosi, ma ti rendi conto ai neuroni d'un cerco pitecco, ragazzi,
dai, Andrea.
Grazie. Io con questo cretino non ci sto.
Vai, arrivederci.
Sono stupido.
Deve uscire dall'altra parte.
Che il servizio pubblico si permetta di far parlare un giornalistucolo come questo.
Allora,
che vergogna! Ma che vergogna!
Guardi, sta uscendo dalla parte sbagliata.
Vi ricordo, vedetevi subito dopo il processo il diario di guerra.
Bene, ci sono voluti 2 anni, è stato difficile, ma per fortuna dopo 2 anni serenamente, pacatamente si è riusciti a ritrovare un piano di confronto in TV come avviene ogni giorno in una qualunque rissa al semaforo, di cui è giusto ricordare anche le radici cristiane. E in chiusura c'era naturalmente anche lui, Aldone Biscardi, che è da sempre il modello inarrivabile del format. È andata in onda una puntata del processo al Covid con il pendolino di Angela Damondello al posto di Maurizio Mosca. Bene, continua a essere questo più o meno il tenore del confronto. Molto bene, avanti così. Intanto oggi Repubblica racconta che in una fase di profonda denatalità che abbiamo raccontato anche ieri attraverso i giornali, quelli più prolifici continuano ad essere i partiti, tanto che starebbe per nascere un nuovo partito, un altro ancora, il partito dei Novax. Novax, lo spettro di un vero partito che potrebbe raggiungere il 5%, scrive Concetto Vecchio oggi sulle pagine di Repubblica. Lei non immagina quanta gente ci chiede di fare il partito. Sul web sono migliaia, una richiesta enorme. Il professor Ugo Mattei, giurista torinese della commissione Dupré, quella degli intellettuali di Massimo Cacciari, Giorgio Agamben, racconta che ieri è andato a fare la spesa a Porta Palazzi e non riuscivo a fare 2 passi perché venivo continuamente fermato. Dobbiamo mobilitarci, mi dicevano, e quindi lo faremo. Ma no, taglia corto, un partito anti-Green Pass non avrebbe senso, sarebbe persino suicida. Noi andiamo avanti con la nostra opera di controinformazione, poi magari questo nostro impegno figlierà in un soggetto politico. Uno spettro si aggira per il paese, scrive Concetto Vecchio, quello di una formazione posizione politica Novax. Ma davvero esiste un simile spazio nella società? Per il sondaggista Renato Mannheimer, interpellato dall'aria che tira, potrebbe avere il 5% dei voci. Secondo Roberto Weber della SVG è solo questione di tempo e alla fine nascerà, l'ho visto con i miei occhi a Trieste, qui il candidato nella lista Novax senza fare campagna alcuna ha preso il 5% e l'onda nelle piazze è arrivata dopo. Penso che sottrarrà voti a destra, a Fratelli d'Italia, alla Lega, si è ormai creata una frattura che tiene dentro componenti che sono emotive, psicologiche, culturali, che finiranno per produrre un'offerta e dunque si apre anche la scena per il nuovo partito dei Novax. Intanto alle 8:46 minuti torniamo sulle prime pagine per vedere anche rapidamente le altre notizie che oggi i quotidiani mettono in pagina, e visto che il primo della lista che abbiamo qui è il Manifesto, partiamo dalla decisione di Malta, che è il primo paese UE che ha deciso di legalizzare la cannabis. Malta è il primo paese dell'Unione Europea a legalizzare coltivazione e possesso di cannabis per uso personale e a prevedere l'apertura di Cannabis Social Club, che non è una band di anziani cannaioli come il Buena Vista Social Club, bensì altro. L'ONU cambia rotta, i diritti umani centrali nella politica sulle droghe. Dal Manifesto al Corriere della Sera, passando dalle droghe al porno che ha distrutto il cervello di Billie Eilish, che ha rilasciato un'intervista molto chiacchierata, un'intervista radiofonica a una radio statunitense, raccontando proprio di quale e quanto sia stato il suo consumo di porno da adolescente e quanto questo le abbia mandato in pappa il cervello. Dal Corriere della Sera andiamo su Repubblica, dove invece troviamo una notizia che riguarda un campione sportivo e che troviamo anche su altre prime pagine. La notizia è quella dell'addio di Sergio Aguero, centravanti già del Manchester City, appena trasferitosi alla Barcellona, che deve lasciare il calcio per problemi cardiaci. Una notizia malinconica, mentre una notizia felice che riguarda lo sport è quella che ha come protagonista Stephen Curry. Sono giusto Il Domani e La Verità, i due quotidiani che mettono la notizia in prima pagina. Stephen Curry, che ieri notte ha battuto un record straordinario, quelle delle triple segnate in carriera, portandolo via a un gigante del tiro da tre punti come Ray Allen. E se volete andatevi a vedere le immagini con la celebrazione in tempo reale, come solo gli americani sanno fare, momenti più alti, l'abbraccio tra Steph Curry e Ray Allen e insieme a loro Reggie Williams, altro grandissimo campione del passato, ora telecronista, che in telecronaca imbraccia l'iPhone e filma tutto per non perdersi neanche un secondo. Torniamo, usciamo dallo sport, anzi no, citiamo già che ci siamo, la Gazzetta dello Sport, che a proposito di patriottismo annuncia che João Pedro e Luis Felipe a partire da gennaio verranno naturalizzati e potranno giocare nella nazionale italiana, mentre invece il Fatto Quotidiano oggi si occupa della Sassonia in prima pagina, perché ci sarebbe stata un'alleanza tra nazisti e Novax che avevano progettato insieme un attentato alla premier Sivax della Sassonia. C'è anche il Sistema Sesto sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, con un articolo di Gianni Barbacetto che riguarda i finanziamenti della campagna elettorale, il sindaco e la moglie finanziati dai big del cemento. Sempre sulla prima del Fatto Quotidiano c'è una notizia di gossip, ma una volta tanto veramente intrigante, perché scrive Stefano Mannucci, citando il libro di memoria di Little Steven, scrive di quella volta che Janis Joplin appunto Bruce Springsteen, e allora corro subito a pagina 22 perché non ho avuto il tempo di leggerla e mannaggia, non c'è neanche il tempo di andarla a cercare. Chiede Mannucci nell'intervista a Little Steven conto di questa indiscrezione di quando appunto Janis Joplin una settimana dopo Woodstock, allora 26enne, avrebbe addocchiato uno Springsteen 19enne con lui, che invece è scappato dal retro, erano di fianco a me. Janis fu determinata, voleva un tempo di qualità con Bruce. Beh, dovevate essere in quei giorni per capire cosa fosse la liberazione femminile. Le ragazze chiedevano esplicitamente di fare sesso, a volte quando questo appariva intimidatorio la Joplin era aggressiva come un predatore e Springsteen conigliò e fuggì dal camerino. Così racconta Little Steven, ma dalla musica rock al ballo, perché su diverse prime pagine oggi c'è Roberto Bolle con il suo J'accuse, titola Il giorno c'è poco da ballare, Bolle scuote i politici, basta tagli alla danza, è uno scempio, più aspiranti ballerini che calciatori, è un'arte bistrattata. C'è anche l'intera lettera aperta di Roberto Bolle pubblicata oggi dalla Stampa. Bolle che paragona appunto i ballerini ai calciatori. A proposito di calciatori in erba, sempre sul giorno, la notizia degli sfruttatori dei baby calciatori, le storture del calcio giovanile con la manager già a 10 anni. Sulla prima del giorno c'è anche la notizia del nuovo sconto di pena a O.J. Simpson, che torna libero dopo 9 anni, nuova vita per la star del football, e chi ha visto la serie dedicata a O.J. Simpson o chi conosce la vicenda si ricorderà che l'avvocato di O.J. Simpson era Mr. Kardashian, il papà di Kim Kardashian, che oggi troviamo sulla prima pagina del Messaggero, perché dai reality show al tribunale, Kim Kardashian neo avvocata, vuole seguire le orme di suo padre, famoso difensore di O.J. Simpson, papà sarebbe orgoglioso. Va bene, lasciamo Kim Kardashian, anche perché sul Messaggero mi sembra un filo più rilevante la notizia che il giornale romano utilizza come titolo: gas italiano contro i rincari, piano del governo per ridurre le bollette, estrazione indennizi dai profitti delle società scorte UE, e poi si passa invece alla questione dell'IRPEF, il piano taglia bollette con il gas italiano e una tassa sui profitti. Il governo avrebbe in mente, secondo il Messaggero, un intervento strutturale in tre mosse coordinato con l'Europa. Si citano anche le parole di Draghi: energia green ceduta ai prezzi del metano, giusto che partecipi ai costi. Direi che abbiamo sostanzialmente completato il giro delle prime pagine, anche perché siamo praticamente arrivati anche alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. Ci prepariamo a traslocare, anche perché dobbiamo lasciare liberi gli studi per la diretta sullo sciopero generale che parte tra poco. Ne approfitto però prima di salutarvi per ricordarvi che sabato, diciamo tra le 10:30 e le 4 del pomeriggio, si aprono le porte non della radio, che ancora sono impossibilitate ad essere aperte causa pandemia, bensì perlomeno del cortile di Radio Popolare. Per che cosa? Per una sorta di piccola giornata di ringraziamento a tutti gli ascoltatori, abbonati, azionisti, tesserati, mattonati, con la consegna degli attestati di stima ai super abbonati 2021, con il panettone natalizio per tutti quelli che vogliono passare di qua per un saluto, e anche con loro, con i frisbee gialli che sono arrivati e sono a vostra disposizione. Ci sono centinaia di frisbee gialli per voi. Ve lo ricordate il frisbee giallo, quello della canzone della campagna abbonamenti? Beh, se siete smemorelli e non ve li ricordate, vi diamo una mano. Chiudiamo così, dandovi appuntamento, se volete passare, al nostro open day di ringraziamento sabato pomeriggio, e vi lascio con le parole Cara, e con il frisbee giallo.
Stasera ti ascolto ed è come la prima volta.
Che cosa sei? Che cosa sei?
Noi ci sentiamo domani, naturalmente, sempre a quest'ora, sempre con il Demone del Tardi e il Giorno delle Locuste. Tra poco, però, non rimanete con noi, anzi, non, stavo dicendo un'altra cosa, cancellate il non, rimanete con noi, perché comincia la diretta dello sciopero generale.
E poi trasmettete poca musica andina, ragazzi, flauti di pan sono un must.
Ci puoi provare.
Sì, provare.
Chiamami tormento.
Più che tormento, martello pneumatico dalla mattina alla sera, abbonamenti, tessere, basta, basta, ragazzi. Non si può andare avanti così che ogni sei mesi. Ma come le caramelle? Ma che? Se va bene ti porto due rose rubate al cimitero, non è che.
Le
rose e i violini e poi ti porto anche una torta salata. La pasqualina, cos'è che vuoi?
Le rose li posso sentire. Quando la cosa mi va, se mi va.
E certo, io sono qui a aspettare a vedere te se ti va, non ti va. E sto. Va bene, facciamo così, facciamo che ci penso e vediamo
parole,
cosa.
Parole.
Vi richiamo
parole,
poi.
Parole.
Scrivo, guarda. Scrivo in aramaico,
parole,
una PEC in aramaico
parole,
che voi che siete gli intellettuali
parole,
che.
Senti,
facciamo una roba, intanto fammi fare sto annuncio che vendo un frisbee del 76, ottime condizioni, ha avuto due proprietari, ma uno era un mio amico, era un militante, cioè uno proprio di quelli.
Il frisbee giallo del 76, se lo volete, sono qua, ci vediamo, se vi va, sabato pomeriggio all'Open Day di Radio Popolare. Io chiudo, linea alla diretta per la giornata di sciopero generale.